Al secondo punto del programma figura la relazione del professor Giorgio Cracco dell'Università di Studi di Padova, dalla misericordia della città alla misericordia del principe. Grazie.
Peccato che gli organizzatori non abbiano pensato di aprire questo convegno proprio con la lettura di queste 20 pagine dell'amico Cattaneo. E invece si devono accontentare delle poche pagine di un collega non milanese che quindi dovrà arrossire a parlare di cose milanesi, ma è lo scotto che si paga quando si accede alle pressioni di amici che chiedono una relazione introduttiva. Comincerò con una citazione in latino, ma un latino trasparente: vulgo in lombardico caritas dicitur elemosina et generaliter omne bonum esterius quod repente impenditur miserabili persone, unde quis dicit el ha fatta una grande carità. In questo modo si esprimeva verso il 1270 un vescovo mendicante che ben conosceva la realtà padana, Bartolomeo da Breganze, mostrando con la sua testimonianza l'immiserirsi, almeno nella coscienza comune, dell'idea di caritas, fatta coincidere con uno dei suoi modi di esprimersi e non necessariamente il migliore, l'elemosina. Viene subito in mente, per antitesi, l'aggressivo saggio di Daniel Defoe, pur scritto a secoli di distanza in piena età industriale: fare l'elemosina non è carità, dare lavoro ai poveri è un danno per la nazione. E non a caso viene in mente questo saggio. Non pochi studiosi recenti, forse non ancora sicuri di poter vincere la battaglia ultima contro la povertà, la malattia e i più gravi bisogni dei deboli, si pensi all'Affluent Society di John Galbraith, oppure di poter inseguire con strumenti pubblici e collettivi sempre più ferrei gli stessi bisogni, quasi fosse possibile sanare con lo Stato sociale le indigenze e sofferenze di singoli, hanno guardato con disagio alla precaria carità o beneficenza medievale che lasciò in eredità masse di miserabili all'epoca successiva. Solo con l'estromissione della Chiesa dal controllo delle opere pie e con il laicizzarsi delle stesse per iniziativa degli stati moderni sarebbe finalmente cominciata la storia dell'assistenza. E c'è chi contrappone una storia della carità tipica, cito, di una storiografia prevalentemente cattolica e apologetica a una storia dell'assistenza, cito sempre, ovviamente laica e scientifica. Ma se si prende atto dell'attuale fallimento di tante attese, oggi si allarga sempre più l'abisso tra paesi ricchi e paesi poveri, mostra limiti enormi e rischia il naufragio lo stato sociale, la fame resta l'immane catastrofe quotidiana pendente, tante certezze scientifiche possono entrare in crisi. Ad esempio, gli studiosi che si impegnano, e lodevolmente si impegnano, per chiarire la storia dell'assistenza, negli ultimi anni sono comparsi, soprattutto in Francia e in Italia, parecchie decine, se non centinaia di contributi, che si impegnano per definire numero e nozione di povero. Pauper è colui che non può vivere secundum conditionem suam, si scriveva fra 4 e 500. Inops è il miserabile tout court. Difficilmente ricordano le pagine, pur ormai vecchie, del 1959 di Primo Mazzolari. Sentite cosa dicono fra l'altro. Se il povero è colui cui manca qualcosa per essere felice, siamo tutti poveri, tanto poveri. Se il povero è chiunque non riceve abbastanza per vivere da uomo, allora non è il fatto che ci siano dei poveri che fa paura, ma che esistano degli uomini, dei fratelli, che non li vogliono vedere. Il nostro egoismo fabbrica il povero, poi non lo vede, mentre l'amore, che non lo vuole, lo vede. Del resto, cito sempre, il povero è qualcuno che non si vorrebbe, come Dio, il dolore e la morte. Ma soprattutto, è sempre citazione, il povero, ogni povero, si presenta col volto e il diritto di Cristo. Chi non conosce il povero non capisce Cristo. Chi lascia fuori il povero lascia fuori Cristo, che ancora una volta va a morire fuori dalle porte della città. Eppure pagine siffatte, con la loro capacità di leggere il povero con gli occhi interiori, di preoccuparsi più dell'amore di chi dà che del bene di chi riceve, del potenziale benefattore che del potenziale beneficato, possono essere utile introduzione allo studio dell'uomo afflitto nel Medioevo, il quale pertanto è sì oggetto di elemosine, come di solito si afferma, ma è anche specchio di sentimenti complessi, sintesi di strutture soggiacenti e di immaginario socio-religioso che di volta in volta vanno specificati. Innocenzo III, ad esempio, non parla di caritas, bensì di pietas. Inter opera pietatis, esordisce la sua bolla del 19 luglio 1204, che pur privilegia l'ospitalità come quella, cito, che tutta comprende. Pietro Cantore, nel suo verbum abbreviatum, preferisce invece chiaramente il termine misericordia. Commenta ad uno gli opera misericordie, dedica speciali capitoli alla misericordia, alla latina, ad esempio de visibili et corporali et manuali misericordia sive subveniente. Si può osservare, e ha ragione, che la terminologia è poco indicativa e che comunque in ambito milanese l'arcivescovo Algisio, in un suo diploma del 1184 all'ospedale del Brolo, parla di carità, opera Dei et caritatis. E difatti ciò che conta e che fa preferire un termine a un altro non è un confronto di parole, bensì di realtà ad esse soggiacenti. Non sfugge, ad esempio, anche se si tratta di uno degli aspetti meno noti della sua complessa personalità, che Innocenzo III avvertì in maniera netta il carattere religiosamente e umanamente devastante della vita cittadina, quella che aveva scoperto le ricchezze e il gusto di esibirle, tant'è vero che, come egli scrisse, il Dio di Mosè allora non bastò più e si guardò al Dio del Vangelo, quello che non amava il benessere, bensì la temporalis paupertas. E molti imitarono Giovanni Battista il precursore, pur essendo ricchi ex seculo, vollero diventare poveri propter Deum. Non si può non collegare allora la pietas dimostrata dal Papa verso i bisognosi, la sua attenzione per chiunque fosse disposto ad alleviare le sofferenze, con la coscienza dei problemi indotti dal rivolgimento in senso urbano della civiltà. Ancor più evidente il caso di Pietro Cantore, un critico spietato del mondo cittadino. La città per lui è il luogo dove la gente parla troppo, discute troppo, vende e compra tutto, litiga di continuo, ama il lusso nelle vesti, nei cibi, negli edifici, si scanna per il superfluo dimenticando il necessario. Minor est odi e pietas et erogatio in pauperes. Costruisce il successo sullo sfruttamento dei deboli, ex lacrimis et rapinis pauperum. Dimentica e anche strumentalizza Dio. Le troppe chiese costruite etiam in ecclesiis construendis peccatur, con soldi che avrebbero potuto essere dati ai poveri. Sono parole di Pietro Cantore. Dalla visione di questa città nasce la sua misericordia verso i bisognosi e la loro identificazione con lo stesso Cristo. Ecco l'episodio riportato dal saggista del padrone di casa che accoglie come ospite un leproso di passaggio, siamo prima di Francesco, e lo onora facendolo dormire nel suo letto. Dopodiché il Signore gli rivela se Dominum in leproso accepisse, e a questo segue il discorso sugli opera misericordie. Dunque, il termine misericordia mi sembra abbastanza adatto per rendere i sentimenti e la prassi di gente che, incalzata dalle novità spesso dirompenti del vivere urbano, riscopre, dopo secoli di amore esclusivo per Dio, l'amore per il prossimo. Non a caso i decenni cui ci si riferisce sono quelli tra undicesimo e primi del tredicesimo secolo del risveglio evangelico, nella ecclesia primitive forma, quando più d'uno si svestiva dei suoi beni perché fossero distribuiti agli indigenti, e numerosi erano coloro che si dedicavano esplicitamente al soccorso dei poveri. A Vicenza, il rappresentante di una fraternita laica vivente presso l'ospedale Sorto in Capite Pontis di Nonto, Olmo, è definito servo dei servi di Dio. Anche a Milano, centro di grande transito e di relativamente alta densità demica, compaiono fra XI e XII secolo fondazioni nate dalla spinta evangelica di laici. Non numerose come a Roma, dove una fonte peraltro tarda parla di 25, e neppure forse come a Venezia, dove ben presto ne appaiono 6. Ma queste due città erano mete di arrivo di pellegrinaggi, alle tombe di dei primi apostoli e di San Marco, non mete di passaggio come Milano, la quale certamente aveva i suoi xenodochi ospedali nel territorio, lungo le strade di accesso, alla testa dei ponti sui fiumi, quanti ospedali in Capite Pontis. Non a caso Bonvesin della Riva, scrivendo nel 1288, in tempi cioè di sviluppo urbano della rete ospedaliera, dà la cifra di 10 ospedali cittadini e di 15 nel territorio. È possibile, ma lo diranno forse meglio di me, o lo smentiranno alcune relazioni di questo convegno, che il minore impegno, a me sembra, dei laici milanesi sul piano della misericordia dipenda dallo slancio da essi profuso sul terreno del rinnovamento ecclesiale, si pensi alla Pateria. Conta peraltro qui rilevare che alcune delle fondazioni più note, ad esempio quella istituita da Goffredo di Bussero, appaiono ben presto afflitte da tensioni interne che mostrano l'indebolirsi dello spirito primitivo. Si prende ad esempio il diploma dell'arcivescovo Berto del febbraio 1161. Esso è chiaramente il punto d'arrivo di una discordia in atto. Da un lato il magister responsabile dell'ospedale dei poveri, detto del Brolo, dall'altro i fratres atque decani della scola o fraternita o sancta religio con lui operanti a servizio dello stesso ospedale. Quale fosse il reale motivo del contendere dal documento non è chiaro. Può essere il più generale funzionamento dell'istituto, dato che si parla di possibili carenze in ipso pauperum servizio, oppure l'opportunità o meno di estendere il proprio raggio d'azione in rapporto al dilatarsi dell'area del bisogno, dato che viene sancito l'obbligo per i conversi dell'ospedale di uscire per la città a raccogliere pauperes infirmos et pauperes expositos. Nell'un caso e nell'altro è evidente l'emergere di preoccupazioni di fatto che portano la comunità costituitasi per slancio evangelico a confrontarsi e a dividersi sul terreno di scelte in fondo politiche. Come far funzionare un ospedale? A chi estendere o a chi non estendere la misericordia, e più in generale a chi toccava il soccorso dei bisognosi, di tutti i bisognosi. I laici potenti, infatti, avevano potuto prendere in mano il governo della città e del territorio, emarginare gli arcivescovi, esprimere persino una propria religione civica, ma dov'era la loro incidenza sugli strati deboli della società? Nel Liber Consuetudinum del 1216 mancano termini come caritas, pietas, misericordia. La paupertas è ricordata nella sezione delocazione et conduzione come scusa maliziosa o scusa valida nei contrasti fra domini e coloni, oppure come condizione economica tipica di chi possiede meno di 100 soldi che autorizza il duello dei poveri, il cosiddetto iudicium aquae frigide, imposto quando l'accusato non era in grado né di combattere di persona né di assoldarsi un campione. Gli ospedali sono appena nominati, solo di passaggio, ma significativamente in coppia con i collegia clericorum, oppure come oggetto di lasciti, in quanto loci religiosi. Si avanza l'idea che se singoli cittadini ebbero il senso della misericordia e della pietas verso i bisognosi, non altrettanto si può dire degli organismi comunali, sordi per la loro stessa natura, erano fatti di famiglie e uomini condannati al potere e alla ricchezza, alla voce degli umili. Ora si può meglio comprendere la situazione dei laici votati al soccorso dei poveri. Di fronte a problemi insorgenti nell'esercizio stesso della misericordia e in rapporto al mutare dell'economia e della società, non il comune laico poteva essere un interlocutore valido o un arbitro e moderatore, bensì l'istituzione ecclesiastica. Nel citato documento del 1161 è una richiesta dei membri della scuola dell'ospedale a provocare l'intervento del vescovo Berto e la conseguenza emissione di norme statutarie, per il quale intervento, peraltro, resta da dimostrare che esso sia subito e sempre frutto, come è stato scritto, degli sforzi della Chiesa volti a fare delle istituzioni il tramite di ogni forma di carità. Certo, a questo a un certo punto si arrivò, ma per gradi e senza che il traguardo fosse previsto e intenzionalmente perseguito. Ritorniamo ancora al documento del 1161. Oberto interviene nella controversia non solo come arbitro esterno, ma anche come interessato in proprio, per ragioni inerenti al suo ufficio e al problema dei poveri. Il fondamento di tale interesse è nella stessa scrittura, vi si legge, la quale afferma che gloria episcopi est operibus pauperum providere, gloria del vescovo, appunto, di un vescovo che una volta estromesso dal potere temporale doveva cercare successi più profondi, più spirituali, più consoni al suo ruolo di uomo di Dio. Ne è splendido esempio un monaco di Cremona, Cacciafronte, promosso dal Papa al Vescovado di Vicenza verso la fine del XII secolo. Costui, come si legge nel processo del 1223-24, sentendosi debole sul piano temporale, perseguitato dai suoi stessi vassalli, fondò il suo ufficio su due pilastri spirituali: la difesa della verità dagli eretici e il soccorso ai poveri calpestati da divites et nobiles et magnates. Così dice il processo. Quando fu assassinato davanti al Duomo per mandato di certi suoi vassalli, stava per beneficare un povero che gli aveva chiesto l'elemosina di una veste, ma a parte questo gesto isolato, già in precedenza, durante una carestia, aveva fatto ammassare tutti i cereali provenienti dalle terre della Chiesa per poi distribuirli inter pauperes et infirmos. Sarebbe interessante domandarci quali e quanti vescovi dentro e fuori Milano abbiano posto al cuore del proprio ufficio il problema dei poveri, moltiplicando le iniziative di singoli laici, supplendo alla totale carenza di interventi pubblici. Già il Violante accennava all'importanza del fenomeno. Ma ciò che qui importa rilevare è la fase successiva, quella in cui i vescovi, pur continuando a guardare ai luoghi di soccorso ai poveri come a luoghi evangelici, si dice in un documento, in essi Christus vere colitur, li considerano alla stregua delle varie chiese e domus religiose come oggetto dell'officium providendi, con conseguente sottomissione all'autorità ecclesiastica. Tanto si evince da un diploma dell'arcivescovo Milone del luglio 1194. Dietro a questa nuova fase forse si intravede abbastanza quello che è stato definito un mutamento sostanziale nella natura giuridica e nella organizzazione degli enti di misericordia, nel senso che si bada non solo alle finalità caritative e assistenziali, ma anche ai criteri di gestione e alle rendite o censi che possono derivare. Ovvero, una volta estromessa dal potere politico, la Chiesa cerca di radicarsi nel sociale abbracciando tutta l'area lasciata libera dalle istituzioni laiche e in particolare avvocando a sé il controllo dei legati nomine pauperum e delle offerte riparatrici pro usuris et male ablatis. Si pensi ad esempio che cosa dovette rappresentare per l'ospedale del Brolo la concessione adesso elargita dall'arcivescovo Leone nel novembre 1252 di tutte le entrate di questo genere che provenivano da fasce larghissime di credenti della città e della diocesi. Oppure che cosa significò per l'ospedale nuovo la raccolta di elemosine condotta in tutte le chiese diocesane che l'arcivescovo Ottone accordò nel marzo 1280 in connessione con un'indulgenza concessa a tutti i benefattori, fino al punto in cui, fosse realtà, fosse pretesto, la constatata cattiva amministrazione di organismi di misericordia delicati come gli ospedali portò i vescovi ad assumere in proprio, tramite la nomina di propri uomini, il governo di tali organismi. Ecco il caso dell'arcivescovo Icardo che nell'aprile 1320 prepose alla guida dell'ospedale nuovo di Santa Maria un suo uomo di fiducia. E il fatto che la misericordia della città entrasse per parecchi canali entro l'alveo della Chiesa comportò un arricchimento indubbio e anche una razionalizzazione delle attività di soccorso. Quasi tutti i 10 ospedali cittadini testimoni a Bonvesin della Riva erano ben forniti di rendite, cito: nei tempi di carestia il solo ospedale del Brolo, che era il più importante e ben noto, arrivava a ospitare più di 500 malati poveri a letto e un numero ancora maggiore di malati non costretti a giacere. Tutti venivano accolti, ospitati, rifocillati, benigniter, acque copiose. Nessuno che avesse bisogno era respinto. Le grandezze di cui narra Bonvesin non possono peraltro fuorviare. I successi della Chiesa nel campo del controllo della povertà cadevano in un'epoca in cui si complicava e si allargava l'area dei bisogni sociali a causa delle condizioni miserrime sia di strati e cittadini salariati sia di elementi inurbati dal territorio. Molti di loro avevano perciò trovato rifugio nelle fraternite religiose, specie nel terzo ordine degli umiliati, che nel corso del 200 ebbe soprattutto in Milano un largo incremento. Fraternite che cercavano di risolvere le necessità dei singoli su un piano di esperienza comunitaria col criterio del mutuo soccorso e quindi al di fuori dei canali gerarchici protetti e garantiti dalla Chiesa. È significativo che agli umiliati si sia unito anche Bonvesin della Riva, un intellettuale sensibile ai poveri, benefattore di ospedale, al punto che nel suo testamento del 1313 lasciò, come noto, come propri eredi i pauperes verecundi di Milano. Non so peraltro fino a che punto al movimento degli umiliati, alquanto aspro e al limite polemico nei confronti della Chiesa, si siano affiancate in Milano nel corso del XIII secolo esperienze più libere e integrate, frutto di un diretto coinvolgimento di singoli laici viventi e operanti nel mondo, come quelle studiate dal Merseman per Vicenza, dal Rigon per Padova, dalla Rando per Treviso, dalla De Sandra per Verona, per limitarmi all'area veneta. Certamente il movimento di Francesco d'Assisi fece sì che anche in Milano fosse avvertito il problema del rinnovamento interiore accanto e insieme coi poveri, ma una volta placatasi la grande ondata, specie dopo la svolta degli anni 70 del 200, rimase a galla soltanto la volontà di provvedere alla salvezza attraverso i poveri. In altri termini, il bisogno di beneficare i bisognosi ed emarginati si allarga in rapporto al ridursi paradossalmente del senso di Cristo e del Vangelo, mettendo a disposizione una quantità di beni che da un lato saziano l'effettiva povertà quando non l'alimentano. Ecco il formarsi di una fascia di mendicanti professionisti e dall'altra attirano i profittatori o semplicemente gli operatori economici. Ormai i luoghi pii e gli ospedali si possono configurare per l'enorme flusso di beni e di lasciti di cui dispongono come veri e propri istituti finanziari. E a questo punto che sul binomio Chiesa-Luoghi Pii si innesta la seconda e forse più importante complicazione. La ricchezza dei secondi proveniva dai laici, dai cittadini, era la prova di un impoverimento dal punto di vista economico della comunità civile. E ciò in tempi in cui questa stessa comunità, o almeno gli elementi più forti che la guidavano, più avevano bisogno a loro volta di entrate a sostegno delle strutture di governo e della politica. Poteva perpetuarsi allora, così stando le cose, il disinteresse del pubblico potere nei confronti dei poveri e degli enti di soccorso? È noto come la vita politica della Pistoia medievale si accentrasse tutta nella lotta fra pranciatichi e cancellieri per il possesso e il controllo delle fondazioni pie, prima fra tutte l'ospedale del Ceppo, a Milano, ma la ricerca dovrebbe essere condotta in profondità e su atti che sono ancora in corso di edizione o inediti, frequente la presenza del comune attraverso un suo console di giustizia o attraverso un giudice a negozi riguardanti ospedali dei poveri. La formula ricorrente è approbante et laudante et decretum sui interponente ex officio sui consolatus, che ricorre fin dai primi decenni del 200. Si tratta peraltro di una presenza ancora esterna, limitata ad aspetti formali e di giurisdizione, che non configura per nulla, almeno così mi sembra, un vero e proprio intervento del comune nella gestione degli enti di misericordia. Solo nel corso del 300 e particolarmente negli statuti del 1351 il potere pubblico mostra chiaramente di voler risalire la china interrompendo una secolare assenza o troppo parziale presenza dal mondo della povertà e degli enti che la gestivano. C'era da mettere ordine nei lasciti testamentari. Chi assicurava che i beni destinati pro elemosina e ad apias causas avessero sufficiente notorietà e non fossero distratti dai eredi interessati? I notai, pertanto, entro un mese dalla morte del decuius dovevano presentare gli atti alla Camera del Comune. Chi assicurava che gli enti di misericordia obbedissero davvero ai loro scopi istituzionali? Perciò il podestà di Milano aveva l'incarico di supplicare l'arcivescovo perché costringesse i titolari degli stessi enti a fornirgli l'elenco di tutte le elemosine perpetue e temporanee quas facere tenentur, e una copia di tale elenco doveva essere passato anche alla Camera del Comune. Come garantire un rapporto accettabile tra ricchezze degli enti e attività di soccorso effettivamente svolte? Ancora era compito del podestà supplicare l'arcivescovo perché facesse un censimento de bonis fortune et facultatibus hospitalium civitatis et comitatus mediolani, e in base ad esso tassare gli stessi ospedali, tassarli di una quota corrispondente in modo da soccorrere i poveri e gli infermi. Dunque, la mano dello Stato e di uno Stato chiaramente dominato da un principe si allungava, pur con tutte le cautele e le mediazioni suggerite dalla peculiarità del regime milanese, sugli enti di misericordia, nell'intento non tanto coperto di trarli dall'ambigua posizione di organismi separati. Una spada puntata contro la stabilità, una minaccia continua, l'ombra grigia che si proiettava fin dentro gli splendori della corte. Negli statuti già citati, non a caso, è prevista la nomina di una commissione di uomini che ogni giorno devono andare per Civitate et Suburbia a cercare e a raccogliere i pauperes infirmos, non tutti, ma solo gli originari o nativi della città e del territorio, e tra questi solo coloro che non potevano vivere se non con l'elemosina. Appunto, la misericordia del principe cominciava a discriminare. Essa non vedeva come la Chiesa, come l'imitatore di Cristo, il povero in sé, bensì il suddito. Non vedeva l'indigente da soccorrere comunque, bensì l'indigente che non poteva guadagnarsi da solo il pane per vivere, sicché comincia a profilarsi come un'alterità da scacciare ed esorcizzare, un nemico da combattere, la realtà del povero vagabondo e straniero, e ancora di più la realtà del povero colpevole di non vincere da solo, con la sua personale intraprendenza, il male della povertà. Ormai dunque i poveri fanno paura, e fanno paura perché possono aggregarsi, migrando da centro a centro, perché sono poveri validi, capaci di lavorare e quindi anche di ribellarsi, un tipo di poveri che cresce a dismisura e alimenta il serbatoio del pauperismo. Il principe fa poco o nulla per risolvere l'enorme problema. Si veda come piccola ma significativa prova il testamento di Luchino Visconti, detto il novello, del luglio 1399. A parte le multe possessiones che detiene a Milano nel territorio, qui delle quali dice ora non uso e neppure le godo, dispone di altissime somme sapientemente investite nelle città economicamente e politicamente più sicure, Venezia, Firenze, Genova, Bologna, 10.000 ducati d'oro nella sola Camera degli Imprestiti di Venezia. La sua grande preoccupazione è quella di farsi seppellire a Milano nella cappella che ha fatto costruire impiegando la notevole somma di 1.000 fiorini. In rapporto a questa, che cosa è il massimo di mezzo ducato che vuole dispensato ogni 6 mesi a ogni povero degli ospedali di Venezia, non di Milano, di Venezia appunto, perché i legati per i religiosi poveri, per i carcerati, erano certo proanima, ma insieme, in quanto destinati alle città presso i cui monti o camere restavano giacenti, le somme che li garantivano sotto forma di interesse erano anche un omaggio politico a governi stranieri, e comunque si trattava di interventi a pioggia, dettati spesso dalla simpatia del momento, assolutamente inadatti a rimettere in circolazione, in termini in qualche modo produttivi, l'immensa ricchezza monopolizzata dal principe e quindi a restringere, seppure di poco, l'area della povertà. Fu piuttosto un nemico invisibile, così in Cipolla chiama la peste, a debellare in primo tempo e temporaneamente, quasi fosse complice del principe, il pericolo dei poveri. Quando nel 1399-1400 l'epidemia colpì crudelmente anche Milano, le vittime si contarono soprattutto tra i poveri e gli infermi, con evidente alleggerimento della loro presenza, del loro peso entro la società e di fronte allo Stato. Il principe approfittò anzi della calamità per assumere direttamente nelle sue mani il controllo della sanità. Una magistratura permanente, come noto, per i problemi igienico-sanitari fu istituita dal duca Filippo Maria Visconti già nei primi decenni del 400, decisamente in anticipo, come nota appunto il Cipolla, rispetto ai governanti di Venezia e di Firenze. A ciò si collega la tendenza a concentrare gli ospedali che si realizza verso la metà del secolo, tendenza avversata dalla Chiesa in quanto premessa alla laicizzazione e tuttavia irreversibile e comune a numerose città inquadrate sotto il governo di un principe. Non occorre che ricordi lo studiatissimo ospedale grande di Milano. Decisamente e ben altre tappe o nozioni avrei dovuto illustrare, come la nascita nel 1368 del laico consorzio della misericordia che diverrà il più grande istituto elemosiniero della città. Le opere di misericordia erano passate gradualmente nelle mani del ceto dominante e soprattutto del governo del principe, salve le residue competenze della Chiesa che continuava a rivendicare un proprio ruolo. Ma qui non importano i conflitti giurisdizionali, importa invece che la misericordia del principe, ossia l'intervento pubblico nel soccorso dei poveri, poté portare talora più aiuti momentanei, ma forse meno solidarietà, e comunque mai intaccò lo zoccolo duro delle terribili disuguaglianze sociali che erano la sostanza stessa del cosiddetto Stato moderno. Non meraviglia allora che Ludovico Vives, ai primi del Cinquecento, denunci a chiare lettere le carenze della misericordia pubblica. Troppa cura, egli dice, per l'apparato del principe, e troppi pochi soldi per i poveri, troppo attaccamento alle vanità, perfino al bel sepolcro, e troppo pochi legati ai poveri, perché i potenti non ricordano che sono tali ex substantia in potentium. E soprattutto, aggiunge sempre l'autore, guai a discriminare tra i poveri. Tutti i cittadini e stranieri devono essere soccorsi, come si legge negli Atti degli Apostoli: multitudinis credentium erat cor unum et anima una. Senza ritorno allo spirito delle origini, all'idea che accogliere il povero e accogliere Cristo, tutto, dice l'autore, diventava possibile, anche il tumulto, oggi diremmo anche la rivoluzione. E comunque alla fine, dice sempre l'autore, Christus erit vindex, tutti i Lazzaro saranno vendicati, una profezia o una constatazione che pende sui secoli futuri. Grazie.